Benvenuti cari amici al secondo episodio Rewatch TBT Throwback Thursday.
TBT, TOV,
TBC, come dice la sigla, di Rossi Stup and Friends. Lo so che voi vorreste sempre contenuti nuovi, però a volte anche noi abbiamo bisogno di rifiatare.
Soprattutto quando prima di cominciare a registrare tiri due calci a un pallone.
Esatto, noi siamo vecchi, vecchi inside ma anche un po' outside. E quindi abbiamo giocato un po' a calcio prima di registrare. Quindi ora rifiateremo e non solo letteralmente ma anche
figurativamente.
Esattamente, quindi oggi facciamo...
Hai visto che bravo, non ti stavo seguendo.
Ma perché siamo un unico cervello ormai. Oggi facciamo un piccolo rewatch tutti insieme in questa settimana. Anzi, scusate, non un rewatch ma un riascolto dell'episodio 9 di stagione 1 di Friends e anche di Rossi Stup and Friends.
Attenzione, non dell'episodio 1 di stagione 9. Molta gente si sbaglia.
Sì.
Io per esempio ho sbagliato e l'ho guardato.
Eh sì, come no. Ci credo.
È la puntata in cui Joy si trasforma in un drago.
E
Ross si trasforma in un virus.
Ok.
E quindi Ross vince la battaglia perché fa ammalare il drago.
Quindi
e Semola vince la Coppa Tre Maghi.
Esatto, quindi la spada nella roccia. A parte gli scherzi, allora l'episodio 9 di stagione 1 è quello del ringraziamento, è il primo ringraziamento dei ragazzi. Si chiama, nome particolare, cioè The One Where Underdog Gets Away.
Away.
Quindi è l'episodio in cui, diciamo, è un evento minimo, però è un po' l'espediente narrativo che fa sì che i ragazzi rimangano chiusi fuori di casa e dentro si bruci tutta la cena. Quindi il succo del discorso è quello. Scopriamo che Chandler odia il ringraziamento. I ragazzi fanno tutti dei piani che vanno a monte. E io ho voluto far rivedere questo episodio ad Andrea più che altro perché era il primo dal quale aveva preso appunti sul
è vero.
Nuovo taccuino, no?
E tra l'altro non so quante volte me l'ha detto Rossi prima di...
che tu davvero...
Però quando mi sono messo a rivederlo ho detto cioè che mi riprendo gli appunti, mi sono proprio detto guarda è proprio il primo, guarda che caso.
No, però perché per me ha un significato particolare, nel senso che è un episodio che a me piace tantissimo di serie 1, tanto che io avevo dato 7 a questo episodio e era il mio terzo 7 di stagione, il secondo era stato il blackout, il primo era stato la lavanderia, era anche per te il 7 il blackout, l'episodio di Milwaukee, qua però eri stato un po' più freddino, avevi
la
dato
lavanderia invece?
La lavanderia avevi dato 6, quindi non perfection, però avevi dato un bel 6, tondo.
Però blackout era blackout.
Blackout e Milwaukee. È Milwaukee. Quindi avevi dato un 5. Ribadisco quelle che erano state le battute preferite, ossia io avevo scelto Chandler con la gag delle chiavi, quindi do either of you have the keys? Mentre tu avevi scelto Phoebe, come facevi tipo una volta su una in stagione 1, e avevi scelto... You know how laughter can be infectious? La scena in cui ridono di Joy.
Non la risceglierei.
Ah, bene, adesso ci dici allora. E come personaggi preferiti eravamo stati io su Chandler e tu su Monica. Bene, ti lascio.
Io avevo scelto Monica.
Avevi scelto Monica.
La riconfermo.
Ah, bene.
Mi era piaciuta molto. No, sulla battuta preferita non saprei cosa dire. Nel senso che secondo me è una puntata che... è da vivere proprio come anche questa come atmosfera e noto la differenza con le puntate successive, no?
Certo.
Proprio una questione registica. Mm-hmm. Si facevano poi per questioni di montaggio, allora si poteva ancora scegliere la canzone vera e propria, no? Che era Don't Stand
certo.
So Close to Me dei Police.
Police.
Ma anche dei montaggi serrati su scene tagliate.
Sì, molto brevi, è vero.
Molto brevi per far vedere che i poster di Joy finivano in tutta la città.
New York, esatto.
Ed è una cosa che poi non è più successa. Non, diciamo, delle scene di raccordo, delle scene d'ambiente, delle
sì?
scene
sì.
di... Non semplicemente quella che apre una... Un atto
non la
della
transition
puntata,
scene,
non la
quelle
transition,
che
sì.
definiamo transition.
Ma proprio delle scene in cui non ci sono i protagonisti.
Vero, vero.
Che ci fanno vedere un po' l'esterno. È una puntata particolare rispetto a tutte le altre.
Hai ragione, registicamente.
Registicamente
sono
qualcosa di diverso.
È vero.
E sulla battuta preferita, io avevo segnato effettivamente quella di Phoebe, dalla Laughter Can Be Infectious, avevo segnato che Phoebe era stata una stronza, no? Perché prima faceva così e poi passava con la pumping pump
sotto pumping, il nasino di pie. È vero. Lo dicevi. Lo dirai perché lo riascolteremo.
Esatto. Ti direi che Chandler potrebbe insinuare
il dubbio
sul personaggio preferito.
Beh.
Però lascerei Monica.
Sì.
E forse la battuta preferita potrebbe essere a metà fra I hope you get it di Chandler, che ha quel doppio
che
senso.
Augura, esatto, a Joy di prendere la parte, ma in realtà è il doppio senso del prendere la malattia.
E poi la faccenda di Ross, che dice chissà se il bambino sente.
Sì.
E quindi Phoebe gli propone, ok, you'll put your head inside this turkey.
Esatto, gli propone di mettere la testa nel tacchino per vedere come si sentirebbe all'interno, no, dell'utero. Bene, bene, interessante. Come hai riconfermato questo 5? Ti è piaciuto di più, di meno, magari?
Funziona così. Nel senso che se le rivedi, ti tocca delle corde un po'.
Ah.
Quindi ti chiedo se è possibile nei rewatch...
Non dare il voto.
No.
Ah.
Accettare il mezzo voto.
Dai, va bene.
5.5.
Dai, lo concedo, ok. Va bene. Senti già l'effetto nostalgia? Ti viene già?
No, non così forte.
No.
Però diciamo che... perché la nostalgia non è tanto tu che vedi il personaggio e lo consideri nostalgico. È tu che avevi visto la puntata quella volta lì...
Mm-hmm.
Che la leghi a un ricordo tuo e quindi...
Sì, certo, è vero.
Io l'ho vista tipo...
Un paio d'anni fa? Sì, era il 2021, credo, sì. Certo.
Quindi non...
No. Quindi rispetto a serie 4 non è ancora abbastanza sufficiente per scatenare quel fatto di dire oh, caspita, però come erano diversi, oppure che mood molto diverso.
Non con quel tono lì.
Ok.
Oh, caspita, come erano diversi! Con questo tono. Già.
Bene, bene, ok. Apprezzo quello che dici. 5.5, ci piace. Per concludere questo intro al rewatch, abbiamo ancora un minutino da sprecare, volevo salutare qualche ascoltatore.
Ok.
Così almeno comunque vi diamo nuovo contenuto. Innanzitutto salutiamo proprio brevemente chi ci ha mandato qualche commentino, messaggino rapido, ma che magari lo ha già fatto o lo fa spesso. Ad esempio, Tulone Silvia, questo è proprio il suo nick, che ti ha risposto ultimamente dicendoti sì, il mio nome è proprio difficile da capire, Stup, perché quando ci scrisse tu le avevi detto è proprio difficile capire il tuo nome. E ci ha scritto dicendole che le piace molto Kathy, quindi apprezza questa fase di Friends, ama molto questa serie. Ci ha riscritto la nostra cara Beatrice, possiamo chiamarti?
Bea.
Però ci ha mandato una foto della palestra, certo che lei ci è andata davvero in palestra, quindi grande Bea, tieniti in forma.
Anch'io posso mandarti tutte le foto di palestra che vuoi.
Giusto, finché non ci sei tu in un selfie. Cioè, saluto anche FranciCiccio83, sempre da Instagram, che ci ha salutato, commentato, eccetera. E saluto anche il nostro amico Antonio. Antonio, ci siamo messaggiati anche vocalmente spesso. Mi ha mandato un meme carino, te lo faccio vedere. Monica dovrebbe essere una chef, no? Ma anche una chef di haute cuisine. Eppure ci dice, guardate che bel piatto di spaghetti ha fatto a suo padre in puntata 2 di Friends. Effettivamente, magari ve lo farò vedere in qualche storia di Instagram, ha ragione chi ha creato questo meme, decisamente non sono proprio spaghetti di uno chef coi fiocchi. E voglio infine salutare il nostro carissimo amico toscano Nicolò, perché Nicolò ci ha riscritto ed è stato il primo a indovinare la famosa question che è nata in puntata con Deborah, quindi quando dicevamo se ti eri mai preso una cotta oppure un crush per un compagno di un'amica e tu facevi il famoso riferimento misterioso. E Nicolò è il primo che ha indovinato, ossia è Mauro, il marito di Rossi. Sì, sì, Nicolò, è proprio lui.
Bravo.
E soprattutto Nicolò, meriti la spilla, perché lui ci ha detto che la spilletta dopo la delusione della Coppa Italia sarebbe un gran cimelio, perché Nicolò giustamente fiorentino doc, quindi...
Fiorentino Doc, ad oggi, ad oggi, la Fiorentina non ha ancora giocato la finale di conference.
È vero, noi tifiamo tantissimo, io gliel'ho detto a Nicolò che la mia bimba tifa viola, quindi io sono ormai simpatizzante, ho le notifiche della Fiorentina quando gioca. Quindi, forza Fiorentina, mi raccomando, e la spilla è per te. Quindi, grazie Nicolò e grazie anche a tutti voi, a tutti gli altri che hanno già scritto o scriveranno. Li lasciamo all'episodio.
Così hai proprio preso dentro tutti.
Tutti, sì, certo.
Anche quelli del futuro.
Sì, perché non sappiamo mai quando uno ascolterà questo episodio.
E se ascolterà. Sì, mi piace. Hercules.
Sì, sì, sì. Sì. Beh, pena e panico, mitici. Bene, pena e panico come noi due. Vi lasciamo a questo riascolto, direi.
Io sono pena o panico?
Non lo so, quello che vuoi.
Oggi pena.
Io panico, panico. Ciao e buon ascolto a tutti. Rossi Stupid Friends, Rossi
Stupid Friends. Throwback TBC. No, aspetta, TBC è tubercolosi.
Benvenuti.
Benvenutissimi.
Ciao a tutti. Questo nuovo episodio di Rossi Stoop and Friends.
Possiamo prima di lanciare la sigla,
sì,
che magari riusciamo a cambiare, no, non la cambiamo, però diciamo che siamo nel continente, nel paese più caldo d'Europa in questo momento.
Insomma, vuoi far capire dove ci troviamo?
Arcene. C'è tipo quelle, presente quelle telecamere che fanno vedere la temperatura corporea, eccetera, eccetera.
Sì.
In questo momento c'è una telecamera gigante che sta guardando l'Europa e c'è Arcene che è rossissimo.
C'è proprio il satellite termico in stile CIA e quindi è tutto rosso. No, fa molto caldo, è vero. Siamo in questa settimana di Solleone in cui è arrivato Lucifero, però noi siamo qui a registrare.
Lucifero è cattivo. È falso, ti salta addosso e ti mangia.
È un punto a chi coglie la citazione. E ora si parte davvero con Rossi, Stoop and Friends.
Come ti chiami?
Rossi.
Rossi Stoop. Rossi Stoop and Friends.
Bene. Iniziamo ridendo questo episodio 9 dal nostro podcast e anche di Friends. E oggi parliamo di The One Where Underdog Gets Away. E in italiano parliamo di La cena del ringraziamento.
Titolo in italiano aiuta.
Molto, molto. Un po' di contesto temporale. In America le puntate del ringraziamento di Friends vanno sempre in onda in quel periodo lì. Infatti siamo nel 17 novembre 94 e in Italia invece è il 3 luglio 97, come sappiamo, una in fila all'altra. Quindi ritorna alla regia il nostro amico James Burrows nuovamente, per un altro, devo dire, bellissimo episodio, anche registicamente parlando. Bene, ti è piaciuto? Te lo chiedo subito. No, non ti chiedo il voto, ti chiedo se
okay,
ti è piaciuto.
Sì, dai, mi è piaciuto. Mi è piaciuto, sì, 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 sì.
Vabbè.
Non è stata perfection, però... Però mi è piaciuto.
Però ti è piaciuto, ok. Beh, il plot è abbastanza semplice in questa puntata. O meglio, ci sono tante storie che si intrecciano, però alla fine i ragazzi poi arrivano tutti insieme.
I nodi vengono al pettine.
Esattamente, è bravo, è proprio il modo di dirlo. Perché sostanzialmente siamo al ringraziamento, no? E tutti i ragazzi all'inizio sembrerebbero, chi più chi meno, avere qualcosa da fare. Da chi vuoi partire dei nostri sei amici?
Partiamo dall'inizio.
Dimmi.
E c'è Rachel che chiede un anticipo sullo stipendio. E dice una cosa bellissima. È come lo dice, no? Dice questa cosa, I've sort of started this whole independent thing, no? Questa roba dell'indipendenza.
Sì.
E mi è piaciuto molto.
Sì, è vero.
Which is actually why I took this job.
Che lo dice con le...
Lo dice con le virgolette.
Con le mitiche virgolette.
Io stavo facendo le virgolette pensando, mi vedranno che faccio così.
E invece no.
E invece no, non si vede che faccio così. Sì. Però magari aggiungiamo tipo un effetto tipo... Quando c'è...
Va bene, mi piace. Sono le nostre virgolette, il virgolettato.
Comunque c'è Rachel che dice al suo datore di lavoro, visto che ho cominciato questa cosa dell'indipendenza... Potrei avere un anticipo di $100
Sì, perché lei vuole andare a sciare con la sua famiglia, che però non pagherà per i suoi biglietti, perché lei in questo momento è distaccata dal padre, ha, come sappiamo, tagliato le carte di credito, eccetera. Però a quanto pare non ha neanche $100 da parte per una spesa simile. Che vabbè, possono sembrare pochi, però sai, magari per una cameriera che ha iniziato da poco più di un mese, due mesi...
E che non è proprio bravissima.
No, probabilmente non riceve tante mance. Mm.
Se continua a rompere le tazze poi...
Esattamente, perché poi infatti no, lei decide di provare a raccattare soldi con le mance, ma a un certo punto rompe anche questa tazza e anzi, invece che aver bisogno di $100, gliene servono di più.
bel momento. E Rachel infatti combatte in questa puntata, mi piace perché...
Sì, molto. Viene fuori il suo carattere più...
fumantino.
Sì, bravo, sì. E anche dopo, più avanti con Monica, in tutta la famosa storia delle chiavi di cui parliamo.
Ecco, vabbè, ne parliamo dopo.
Sì, ci arriviamo. Vediamo cos'altro succede. Joy
che trova lavoro come uno di quelle di quei modelli, come, no?
Sì.
Prima e dopo, oppure hai la malattia. E infatti mi sono sempre chiesto, praticamente la situazione è questa, perché poi se non parlo della situazione non si capisce.
Eh sì.
Già viene preso come modello in una di quelle pubblicità progresso, tipo, no, con attenzione alla salute, eccetera, eccetera.
Sì, sì.
E praticamente ha questa VD, che è l'acronimo di Venereal Disease.
Esatto, malattie venere. Cioè, in pratica, lui viene preso come modello, però non sa ancora per quale...
Per cosa, sì.
Per quale morbo, diciamo. Il problema è che viene scelto per la pubblicità delle malattie venere, quindi poi lì i suoi, come sempre...
Perde l'occasione con una ragazza.
Esatto.
E perde l'occasione di andare con la sua famiglia, perché la sua famiglia pensa che sia effettivamente malata.
Esattamente.
E quindi altro che, oh poverino, eccetera, eccetera, no, stai nel tuo.
Esatto. Quindi in pratica ci troviamo in una situazione in cui Joy si trova da solo perché la famiglia pensa che lui abbia davvero queste malattie.
La sifilide.
Sifilide, insomma, in inglese magari
in inglese non viene specificano. Non specificano. In italiano dicono sifilide, che fa un po' specie, perché di solito è un Mozart che la prende. No, no, chi è che era Mozart?
Sì, forse anche Nietzsche è morto. Non lo so, ti sto citando. Un po' di... Comunque, Rachel invece, che sta cercando di racimolare soldi, in realtà a un certo punto ce la fa ad ottenere questi soldi.
Sì, sì, perché i suoi amici, da cui il titolo della sitcom, Friends, fanno una colletta,
sì.
Che è una roba molto anni 90, la colletta.
Sì, sì.
E riescono a... Insomma, lei riesce a prendere il biglietto per...
Sì, beh, sai, una colletta, loro sono 5 più una 6, in questo caso in 5 mettono $20 a testa, non è tantissimo per chi lavora, perché un lavoro... Cioè...
Ecco, mi ha fatto specie che Ross non sapesse questa cosa qui.
Eh sì, infatti ci rimane un po' male, no?
Dice... Sì, ma non ti viene in mente.
Ma sai cosa? Probabilmente è stata una decisione dell'ultimo momento, tieni presente che... Monica e Rachel vivono in un appartamento, Chandler e Joy sull'altro pianerottolo, Phoebe probabilmente passava di lì, magari hanno deciso di farlo così in modo un po' estemporaneo e Ross viene coinvolto quando arriva lì anche lui, insomma, perché lui non abita vicinissimo, quindi ci può stare, ecco.
Sì, dai, va
come,
bene.
Magari è stata una scelta dell'ultimo secondo, ecco, quindi Monica ha anticipato per lui e poi... e quindi questa è Rachel. Cosa succede a Phoebe invece? Phoebe subito dice che... si unirà ai ragazzi per il festeggiamento.
Perché sua nonna e il suo fidanzato non festeggiano. Festeggiano, no. non ho capito il giorno, festeggiano un altro giorno.
Sostanzialmente lei dice che il fidanzato di sua nonna è un lunar.
Esatto.
Che io presumo intenda che segue il calendario lunare, quindi insomma è una persona un po' stramba, come tutti quelli
strano,
che girano.
Strano, perché di solito
intorno a Phoebe, insomma. E quindi, vabbè, probabilmente festeggeranno poi. E allora decide di festeggiare con chi? Con Monica e Ross. Perché loro invece, qual è il loro evento?
E che i genitori vanno ai Caraibi, tipo, no?
Sì, vanno forse a Porto Rico.
Porto Rico.
E, insomma, per il ringraziamento. Ross non ci vuole credere, invece ci vanno, e quindi per la prima volta non andranno a casa loro a festeggiare, ma staranno da Monica.
Che e quindi Monica dovrà fare
il pranzo.
Il pranzo
si propone per cucinare e quant'altro.
Solo che c'è il problema di Ross, che vuole i grumi.
Sì, nelle patate.
Nelle patate.
Lui vuole i grumi, poi c'è Phoebe che le vuole in un altro modo.
Coi piselli.
Sì, e le cipolle.
E le cipolle.
Sì. Joy che le vuole a dadini. Insomma, Monica già inizia a sclerare. Monica è una chef, quindi è abituata comunque a cucinare sotto pressione, io immagino. Però effettivamente a casa sua magari non le è mai capitato di avere tutte queste pressioni da parte di chi vuole avere un po' di famiglia anche nel giorno del ringraziamento, nonostante non ci sia. E invece rimane Chandler. Qual è il caso di Chandler?
Chandler invece odia la festa del ringraziamento perché gli ricorda che anni fa, quando era piccolo, i suoi genitori avevano deciso di dirgli che avrebbero divorziato proprio nel momento in cui lui aveva la bocca piena di pumpkin pie.
Vedo che ti è rimasto proprio in testa l'aneddoto in modo perfetto. Si vede che lo racconta proprio.
Perché
bene.
Lo racconta perfettamente.
Eh sì.
E poi perché vede la cena del ringraziamento in reverse. Cioè.
Al contrario, indicando... perché poverino l'ha passata a vomitare probabilmente. E da allora lui odia il ringraziamento. Quindi per Chandler non è una festa che lui gradisca particolarmente. Anche se poi vediamo che le cose cambiano un po', insomma. Andando avanti con Ross. Ross è quello dei ragazzi che ha la storyline extra. Lui se ne va dall'appartamento. Come mai?
Va a trovare la sua ex moglie, Carol.
Sì.
Solo che perché deve riprendere un teschio che aveva lasciato a lei per sì. una lezione.
Eh sì.
E non c'è Carol a casa, c'è Susan che gli dice praticamente che lei parla al bambino.
Esatto, gli parla nella pancia.
Il bambino non è ancora nato.
No. È nella pancia, già avanti di qualche mese, Carol sa, non so, al quarto, quinto mese, quello che è. E lei parla molto col bambino nella pancia. E qui spezzo una nota subito. E,
quale nota spezziamo? Il do o il sol?
Sì, no, nel senso, io sono una mamma, quindi so che cosa significa avere un bambino nella pancia. È più che normale parlare al bambino nella pancia, forse non dialogare, non leggergli le storie come succede nei film, però ci sta ogni tanto la nota di colore, soprattutto quando il bambino inizia a muoversi, no? Soprattutto se si muove tanto. Quindi è verosimile. Ci ho detto, mio marito non ha mai parlato ai bambini nella pancia. Ogni tanto magari buttava lì il salutino, diceva sbrigati a uscire perché io ero sempre in ritardo, però non scene da leggiamogli un libro, insomma, ecco. Però,
guerra e pace.
Ecco, diciamo che Ross intraprende questa sfida per motivi d'orgoglio, sostanzialmente, perché lui non ci crede a questa cosa del parlare ai bambini nella pancia.
Esatto, e quindi lui se la prende a male.
Sì.
E comincia a fare la sua filippica su come mai ha scelto paleontologia.
No? Sì, esatto, quindi racconta la storia della sua vita probabilmente, finché Carol non gli dice guarda, se non sai più cosa dirgli puoi anche cantare, e lui non vuole abbassarsi a tanto, ma appena...
Arriva Susan e allora comincia subito a cantare.
Subito, perché sa che lei lo fa. Però poi succede una roba magica.
Che il bambino si muove.
Esatto, scalcia per la prima volta, proprio mentre suo papà canta queste canzoni per lui. Ecco, anche lì vorrei dirvi un'altra cosa. Donne all'ascolto, se per caso siete incinte, sarete incinte, non siete mai state incinte.
Anche uomini all'ascolto, cioè...
Adesso... Sì, vale anche per i compagni. Ecco, vi assicuro che il primo colpo del bambino dalla pancia è impossibile da sentire così come lo fanno vedere in TV. Ossia, alla prima gravidanza in particolare è difficile capire che il bambino sta scalciando. Io ricordo benissimo che i primi movimenti ho iniziato a percepirli, ma ci ho messo forse qualche ora per capire che non era la pancia che brontolava, ma era il bambino che si muoveva. Prima cosa. Seconda cosa.
Anch'io delle volte sento la pancia che brontola e spero sia un bambino. E invece no, ho fame.
Ok. Seconda cosa, è impossibile che dall'esterno si senta, perché comunque il bambino inizia a muoversi e si percepisce il movimento già verso il quarto, quinto mese. E è molto piccolo, quindi non è che da fuori lo senti. Però non togliamo tutta la magia del momento, perché è un bel momento, come sempre, in questo triangolo Ross-Susan Carol.
Sta crescendo il triangolo, nel senso che vedo più...
C'è più feeling.
C'è più feeling, sì.
Sì, sì, certo. E quindi Ross è lì. Ma invece cosa succede all'appartamento? Perché poi è la parte più comica della puntata.
Chiaro. Mentre Monica sta sistemando, sta preparando questa cena, interviene Chandler che dice il pallone di Underdog è scappato perché c'è la parata a New York, no? Con tutti i palloni giganti.
Esatto, sì.
E il pallone di Underdog, questo personaggio canino, è fuggito e quindi vanno sul tetto a vederlo.
Eh sì, perché dice Chandler che probabilmente passerà proprio sopra di loro.
E Monica, prima di uscire, chiede se hanno le chiavi, se Rachel ha le chiavi. Got the keys.
Esatto, got keys. Che anche in italiano è hai le chiavi?
Però in italiano può, cioè hai le chiavi.
È
cioè
una
quella,
domanda.
Esatto.
È una domanda in italiano, quindi il gioco gioca di meno. Però comunque, vabbè.
Got the keys o got keys è più... Devi giocare più sull'inflessione.
Assolutamente.
Quindi... Una sì, può sì. capire ho le chiavi e l'altra può capire sì. hai le chiavi.
Soprattutto cioè. Se ha un po' di fretta Rachel, che appunto molla lì baracca burattini.
Io non avrei mai lasciato il biglietto perché avrei subito pensato che succedesse.
Molla anche il biglietto e me vanno di sopra sul tetto a vedere sto Underdog che effettivamente passa.
Lo abbattono.
Infatti Phoebe fa una delle sue battute divertentissime quando dice che è stato crudele e rimangono chiusi fuori, perché di fatto né Monica né Rachel hanno preso le chiavi. E quindi inizia il problema, perché poi subentra tutta una serie di tematiche.
Comunque anche lì lasciare le cose accese, cioè il forno acceso.
Per... sì, è vero però che loro vanno sul tetto per quanto? 5-10 minuti ci può stare.
E non lo so quanto sia veloce Under.
Però il vero problema cos'è? Che poi viene fuori un po' di rabbia assopita di Monica, che si sente giustamente... È amareggiata perché lei ha cucinato per tutti e nessuno le anche ne ha nemmeno detto grazie.
Anzi,
e poi tutti si lamentano.
Anzio.
E tutti se la prendono per questa storia delle chiavi, perché comunque, sai, Monica è la padrona, quindi lei giustamente dice devo sempre pensare a tutto io. Però c'è questa scena veramente, secondo me, esilarante, in cui il momento in cui si accorgono della cosa, no? E Monica dice perché stiamo aspettando fuori? E gli altri aspettiamo che tu apra. E Monica, ma io non ho le chiavi. Lì subentra il mitico dialogo, no? Girl keys, tu hai detto hai esatto. le chiavi? No, io ho detto hai le chiavi? No, 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 tu hai detto ho le chiavi. E poi lo ripetono più volte finché subentra Chandler. E dice qualcuna di voi ha le chiavi? Ed è, non lo so, è esilarante, io non lo so.
Sì, esce meglio in inglese.
Ovviamente.
Ovviamente. Perché usano, strecciano proprio la E di keys. Keys.
Sì, sì, assolutamente.
E quindi Chandler quando interviene proprio le prende in giro su
sì.
questo.
Sì, le prende in giro. Poi lui, secondo me, gongola tantissimo ma in sì. questa situazione perché...
Anzi, dopo lo dice, cioè, proprio perché avete passato un ringraziamento da schifo voi, per il mio non è stato così brutto.
Assolutamente, perché alla fine sono rimasti tutti lì. Sì, perché poi dopo questa super lite di Girl Keys, poi magari parliamo di queste battute divertenti, alla fine in qualche modo riescono a entrare in appartamento perché Chandler e Joy hanno questo cassetto pieno di chiavi. E dopo tipo mezz'ora, un'ora probabilmente di più in cui cercano chiavi a caso.
Con calma.
Molta calma, sì. Riescono a entrare con la chiave. E alla fine ritorna anche Ross, l'appartamento è in fumo, Ross ovviamente rincara la dose perché se la prende subito con Monica, perché è sua sorella, insomma. Però alla fine litigano di brutto e quindi Chandler è tutto, riconosce lo spirito della festa. Però poi alla fine succede una cosa bella, chi è che far pace a questi sei amici?
Ugly Naked Guy.
Esattamente, l'uomo che non ti aspetti.
Ho cominciato ad aspettarmelo, sì. Che sembra brutto perché dici ti aspetti un uomo nudo nella tua vita, ok? Però sì, alla fine lui...
Capito, sta diventando un mezzo, insomma, spesso importante. E infatti cosa succede? Phoebe lo vede che anche lui sta, insomma...
È in compagnia.
Di tante ragazze, a quanto pare. Insomma, è in compagnia e sta preparando, eccetera. Addirittura ballano, ballano a un certo punto. E allora finalmente Phoebe...
Capiscono, colgono il
significato. Come sempre Phoebe è la persona più dolce lì dentro. Capisce che è bello che non sia da solo per oggi. E allora fanno pace e poi festeggiano tutti insieme, insomma.
Con il sandwich.
Ogni sandwich di Chandler. Eh sì, perché Chandler poi ha il pranzo di ringraziamento alternativo. E quindi lui ha i sandwich. Beh, ma fra l'altro, questa cosa della porta chiusa a chiave, ma ce la beviamo veramente? Perché?
Allora, è una cosa degli hotel, no? Che tu devi sempre stare attento di portarti dietro le chiavi, perché poi se chiudi, cioè non si può...
Vero, al mio hotel al mare funziona così. Però, quante volte
hai un
abbiamo...
hotel?
No, quando vado al mare, tipicamente, vado sempre nello stesso e funziona così. Però quello che mi chiedo io è, com'è possibile che i ragazzi entrano ed escano da quella porta come vogliono, senza bussare?
Giusto, vero.
Però improvvisamente l'ultima persona che c'era nell'appartamento chiude la porta dietro di sé e non si apre più. È un po' inverosimile. E fra l'altro non succederà più questa cosa, perché la porta sarà presente in altri sketch in Friends più volte. E, cioè, per chiuderla davvero devono tirare chiavistello. Quindi sì, ci sono anche le chiavi, però le chiavi le usano quando gli tornano
anche
utili.
Perché subito appena entrano e la porta è chiusa, entra Ross senza problemi.
Ah, lì però non ho presente se è già aperta la porta. Magari è aperta, non lo so. Però comunque sì, il discorso è quello. I ragazzi entrano, escono senza bussare. E quindi vabbè, improvvisamente si è chiusa la porta a chiave. Però
comunque
vabbè.
Come si dice, si chiude una porta, si apre un portone. In caso lì...
Esattamente. Bella appunto questa scena finale in cui i ragazzi fanno pace poi... E fanno questo brindisi, no? A un anno, un Natale brutto e un Capodanno ancora più brutto.
Mi ha ricordato molto un pezzo dei Pogues, che si chiama Fairy Tale of New York, in cui invece di raccontare una bella storia d'amore durante il Natale, raccontano appunto di questa coppia che si scorna, si insulta. E, appunto, a un Natale schifoso, quello è il
senso. Sì, è il loro augurio, però secondo me invece è un brindisi che sa di tanto, no? Cioè proprio per Friends sembra quasi un brindisi più a loro sei, come sempre, a questa gang, tutti insieme, cioè è molto metaforico secondo me. Bene, infatti trovo che i legami in questa puntata siano sempre più evidenti, no? Fra tutti i ragazzi, anche fra Phoebe e gli altri, fra Rachel e i ragazzi, perché Rachel comunque non è arrivata da tanto, no? Infatti Chandler perché racconta la storia del suo primo ringraziamento?
Perché Rachel non la sa.
Perché non la sa Rachel, gliela racconta lei, quindi si stanno conoscendo sempre più, no? Quindi c'è sempre più affetto fra tutti. E un'altra cosa che ho notato sui personaggi è su Carol. Tu parlavi del teschio prima, scopriamo che è una docente universitaria.
Non sapevo che non lo sapessi. Non sapevo di non saperlo.
Non lo sapevamo perché menzionano una riunione di facoltà, quindi presumibilmente è una docente ed è all'università. Quindi diciamo che se ci pensi bene, Ross e Carol avevano tanto in comune comunque. Hanno fatto entrambi
certo.
L'università, persone di una certa, di un certo livello.
Piacciono le donne a tutte e due?
Senza volerlo hai fatto una battuta che ci sarà anche in Friends prima o poi. In un altro modo, ma ci sarà. Vedi, ormai sei entrato troppo nel trip della cosa. Un po' di prime volte scopriamo di Chandler che odia il ringraziamento. La prima volta che viene menzionato. Abbiamo anche conosciuto un personaggio però al bar, proprio quando parlavi di Rachel che chiede i $100. Li chiede al suo capo, che è Terry.
Capo, sì.
Terry è il padrone del Central Perk. Si vedrà almeno un'altra volta. E sì.
In 200 episodi almeno un'altra volta.
Almeno un'altra volta. Sì, non ha questa funzione importante, però insomma...
Ma io mi immagino il tipo che è stato scelto come attore, no? Di Terry. E gli dicono, guarda, abbiamo in mente di fare 200 episodi. Tieniti libero per due.
Tal Max Wright, fra l'altro. E sempre in tema di guest star, forse ti sarai reso conto di una cosa, insomma. È tornata Susan, Jessica Hecht.
Sì.
Ed è tornata Carol. Ma Carol è cambiata.
È cambiata.
Te ne sei accorto, sì. Sì. Anche se l'hai vista una volta sola. È cambiata l'attrice. Quindi arriva Jane Seabett, che è appunto la new entry, ma sarà lei Carol d'ora in poi, non ci saranno più cambiamenti. È un cambiamento importante, poi nei trivia magari ti accenno qualcosa al riguardo. Però...
Anche Voldemort nel primo Harry Potter era diverso.
Beh, però lì sai... È solo una faccia, è solo...
conturbante.
Sì, dai, ci poteva stare. Molti anni dopo. Hai notato qualcosa che ti ha...
Ho notato una cosa.
Dimmi.
Nell'episodio scorso non avevo parlato di uno stacchetto che avevo notato e ho detto, ma questa sembra Roxanne dei Police. E in questo episodio c'è... una canzone dei Police cantata, quindi cioè Don't Stand So Close to
sì,
Me.
Sì, assolutamente sì. Ma in realtà i Police hanno a che vedere con Friends. Poi ti dico perché, non anticipiamo il trivia. Io invece ti chiedevo se hai notato qualcosa magari sul solito discorso che facciamo di invecchiamento dell'episodio. Secondo me c'è tutta una storyline che è quella di Joy, che un pochino ha quel senso di, come dire... Il fatto del trucco, no? Il fatto del make-up, arriva qualche
battuta. Quella,
battuta.
Non l'altra, perché quella, allora, quell'altra cosa, cioè quella delle malattie venere, nel 94 era un argomento molto, molto caldo.
Molto in voga, arrivava anche Philadelphia a breve probabilmente, e sì, sì. Che va anche più in là ovviamente, però il discorso del trucco, no? Dell'uomo che non si può truccare sostanzialmente perché perde di mascolinità, quindi Chandler fa anche questa battuta in cui dice man slash woman, che è molto divertente, a me piace tantissimo, però sì, siamo
però potrebbe
lì.
Essere anche tipo la cronaca di un film horror, no? Man slash woman.
Sì, perché slash in inglese vuol dire come...
Tipo tagliare, tipo sì, tagliare in due, no? Una
cosa... affettare, insomma, sì sì sì. Ok, però...
Quindi vedi che parla di uxoricidio alla fine.
Invece vabbè, c'è la storyline di nuovo che torna di Carol, il solito discorso sul lesbismo. Anche lì ci sono un paio di battute che sono veramente fenomenali, in particolare quando... È storica questa, quando Ross arriva all'appartamento, no, e si guarda un po' in giro.
E ci sono i libri.
Ci sono i libri, no? Dice, ne avete di libri sul lesbismo? E Susan risponde, well, you know, you have to take a course, otherwise they don't let you do it. Cioè, devi fare un corso, se no non te lo lasciano fare. È chiaramente sarcastica ed è bella, cioè... Susan è pungente, è un
sì,
personaggio...
Sì, sì, funziona benissimo in questo episodio lei.
Piace a tanta gente Susan, anzi a tutti. È proprio un personaggio che è così, no?
Non funzionava così bene nel primo episodio quando appare.
Ti infastidiva un po' nel primo episodio, secondo me, perché la vedevi proprio come questo terzo che si è intromesso, ma forse perché non sapendo ancora la direzione che avrebbe preso Friends... Ti dispiace per Ross, no? Che venga stromesso e tutto. Invece qua inizia a vedere le dinamiche di questo trio, Susan e Carol, che vivono insieme, che stanno preparando, insomma, la vita per il bambino. Quindi capisci che è Ross che è il terzo, certo, a questo punto. Quindi, e Susan è un bellissimo personaggio. E hai altre battute preferite? Parliamone.
Allora, vabbè, quella iniziale di Rachel quando parla di Job, plim plim, com'è che era il suono?
Gne.
Quello lì, quando dice che ho cominciato questa cosa dell'indipendenza e quindi ho trovato questo, tra virgolette, lavoro. Mi è piaciuta tanto. E poi c'è la scena in cui Joy ancora non sa quale malattia andrà a prendere,
sì,
diciamo,
sì.
e spera nella malattia di Lyme,
sì,
morbo di
Lyme, sì, in inglese.
E Chandler gli dice, I hope you get it.
Esatto.
In molto italiano non funziona.
No.
Non funziona perché in inglese la malattia è neutra, come
sì,
genere,
sì.
E quindi I hope you get it, quel it, spero che tu lo prenda, diciamo, ce la faccia, sta a indicare sia la malattia che il lavoro.
Sì, 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 decisamente.
In italiano è spero che tu la prenda.
Sì,
E quindi dici, spero che ti ammali di quella malattia lì, e non funziona.
Funziona meno, sicuramente. Cioè non c'è il doppio senso, ecco, mettiamola così, con Chandler. Esatto. Poi.
E, ok, ce ne sono altre.
Dimmi, dimmi, poi ti dico cosa altro non funziona nell'italiano.
Ok, c'è una piccola... ah beh, in italiano sicuro non funziona anche il fatto che dalla morbo di Lyme si passi all'epatite.
Sì, bravo, infatti è una delle cose che volevo dire, fa molto meno ridere.
Perché me lo sono segnato, quindi bravo. Te l'ho detto subito.
Sei bravissimo.
No, c'è una parte, un gesto che mi è piaciuto tantissimo, che mi ha fatto molto ridere. Quando, un po' con supponenza, Susan spiega le cose a Ross dicendo: guarda che io parlo al bambino, parlo di te e mi riferisco a te come... sperm, com'è che...
Bobo the Sperm Guy.
Bobo the Sperm Guy, ok. Sì. Lei sta sistemando un fiore, sta sistemando le piante, e quando lei si gira a Ross...
Girano i 5 minuti.
Esatto, e gli piega, le piega, sì, il fiore.
Sì, che passa inosservato, ma no, perché è solito, no? Quel piccolo, sì, quel piccolo movimento, lì, quella cosa lì in aggiunta, che chiude la scena, infatti, e lui se ne va.
Sì. E ce ne sono altre. Direi che la battuta migliore è di Phoebe. Devo decidere quale delle due che mi sono segnato. Ce n'è una terza, non di Phoebe, ma della ragazza con cui ci sta provando Joy in metropolitana. Okay. Che chiede, e Joy le chiede: what are you wearing?
Uh-huh.
E lei risponde: nothing. Con quel piglio,
niente,
da seduttrice.
Non ha niente, insomma, sotto
non
il
è una
cappotto.
Battuta, però nel senso mi ha colpito, perché lì in quel momento lei era chiaramente vestita.
Sì, sì. E poi ha anche la reazione di Joy.
What are you wearing? Non intende il vestito, intende il profumo. Parlano proprio del profumo. E infatti in inglese to wear a perfume, no? Cioè,
sì, sì,
lo indossi il profumo.
Certo.
E quindi lui parlano del profumo e lui chiede a lei cosa indossi, no? Nel senso
è un altro doppio senso.
Esatto.
E in italiano non funziona non così funziona. Bene, però vabbè.
Allora, le battute di Phoebe che mi sono piaciute sono, ok, quando Ross torna e dice, insomma, Susan parla al bambino, per me non è una cosa da fare, eccetera, eccetera, non serve a niente, e Phoebe invece dice, no, facciamo questo esperimento, you'll put your head inside this turkey, e mi ha fatto morire da ridere, cioè, tu prendi la tua testa e la infili dentro al tacchino del ringraziamento.
Sì. Fa molto
e poi
ridere.
Parlano, noi parliamo e tu senti che...
E tu vedrai che senti dall'interno. Senti. Fa molto ridere, devo
poi
dire.
Interviene Chandler che vuole imburrare la testa di Ross.
Di Ross, sì.
Vabbè, però credo che vinca questa. Quando si scopre che Joy ha preso la malattia venerea, lo sanno tutti, ne stanno ridendo,
sì,
e Joy arriva e insomma
stanno tutti ridendo al bar,
ridendo, e Phoebe dice you know how laughter can be infectious.
Esatto, la risata è contagiosa, funziona anche in italiano ed è anche questa una delle mie preferite.
È un po' stronza in questo episodio Phoebe, perché poi a un certo punto ha in mano la pumpkin pie
e la mette sotto il naso,
la mette
di
sotto il naso di Chandler.
Sì, sì, è un po' scherzosa, ci sta un po' giocosa. Lei ha questa vena, lei è sempre molto pungente, anche con i ragazzi. Più avanti molto di più, all'inizio non così tanto. Però anche questa fa molto ridere.
Ah, me ne sono dimenticato una.
Dici.
Che non è... cioè, mi ha fatto molto ridere, ma non è tra... vince quella di Phoebe della risata contagiosa.
Sì.
E la dice Ross quando non sa dove parlare alla pancia di...
Sì.
Per parlare al bambino dice effettivamente c'è questo piccolo canale...
Sì, c'è un punto che offre maggiore...
vantaggio acustico, ecco.
Sì, sì, è divertentissima anche quella, è vero. A me, oltre a quelle che hai già detto tu e su cui concordo, oltre ad aver citato quella dei libri del lesbismo, mi fa molto ridere Chandler, e devo dirti anche tanto in italiano. Poi, questa è una puntata che ho visto veramente tante volte, quindi in italiano ce l'ho proprio nelle orecchie. Però per me vince sicuramente tutta la gag di Got Keys. Cioè per me quella scena è proprio esilarante. Rachel che dice when we left you said got the keys, e Monica no I didn't, I asked got the keys, E Rachel, no, 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 you said got the keys. E Chandler, do either of you have the keys? Quindi per me vince Chandler in questo momento. Cioè, qualcuna di voi ha le chiavi? Anche lì, divertentissima. Quindi per me vince lì. Anche se ci sono altri momenti divertenti, sempre di Chandler, quando... dice che a quelle frequenze solo i cani possono sentire Monica, perché ha iniziato a andare sui toni molto acuti. E anche quando dice, dopo che tutti si urlano addosso, adesso sì che sembra il ringraziamento. E poi anche Ross che canta, a me fa ridere, perché alla fine, quando canta sta canzone al bambino, dice: hey hey, I'm your daddy, I'm the one without any breast. Cioè, sono quello senza seno, anche in italiano, dice. Molto divertente, quindi sì, sono più per gli uomini io. Per me vince Chandler.
E invece, secondo me, vincono le ragazze.
Sì?
Sì. Non so, mi sono messo 3 stelline di fianco ai 3 nomi di... ai 3 nomi delle ragazze. E, per come ha sbottato, devo riconoscere a Monica di essere... uscita fuori in questo episodio, quindi.
Sì, è la Monica più organizzativa, più che prende in mano la situazione.
Ma è anche una questione empatica, perché alla fine ti ci ritrovi quando hai la pressione addosso che ti parte l'embolo e quindi...
Sì, devo dire che sono abbastanza
personaggio d'accordo. Preferito.
Ah, quindi siamo già proprio in...
Stava per vincere Rachel fino a quel momento delle chiavi.
E
poi Monica...
Tu sei andato su Monica.
E glielo devo riconoscere più che altro.
Sono d'accordo, nel senso che è vero, Monica viene fuori tanto in questo episodio. Io vado su Chandler più che altro perché un po' per come gestisce la Monica incazzata a me fa tanto ridere, cioè il modo in cui proprio prende in mano la situazione, e poi perché alla fine c'è questo momento tenero in cui capiamo che anche lui finalmente trova un modo per apprezzare un po' la festa. Quindi abbiamo anticipato il personaggio preferito, ma va bene, mi piace. Volevo solo fare questa... parlare di un po' di questo sull'italiano. Non ci sono cose particolarmente...
Ce n'è una abbastanza potente, però.
Ma quella di Blossom o quella di Underdog?
Quella di Underdog.
Quella di Underdog.
Però
che
ci
in italiano,
sta, nel senso...
Che italiano non è Underdog.
Ma è Topolino.
È Topolino. Cambiato proprio il riferimento. Posso capirlo, perché Underdog, come... Anche l'altra volta ne parlavamo, non sappiamo neanche noi bene cosa sia. Ci può stare. Però anche proprio il modo di tradurre un po' tutta quella parte. Lui fa una certa strada, sto pallone, passa sopra Macy's, poi passa da Washington Square Park. In italiano invece passa da Central Park e da Washington Square. Cioè sono posti diversi, che non c'entra neanche niente.
Sono posti famosi,
sì.
Famosi qua da noi.
È quello il discorso, sì. Hanno preferito una traduzione con Topolino e luoghi più conosciuti a una traduzione più fedele.
Avrebbero potuto dire sta passando per la Statua della Libertà, per il Monte Rushmore, per il Grand Canyon e poi arriva qui.
Sì, è proprio... abbiamo parlato dell'epatite, un'altra cosa che cambia proprio completamente.
Mi immagino chi, però non funziona così il podcast, però mi immagino chi si sintonizza in questo momento e abbiamo parlato dell'epatite, che penso sia un podcast sulle pubblicità.
No, ci sono tante cose che cambiano proprio in italiano in questo caso. Chandler mangia i Funyuns, che sono questi spuntini mais cipolla, no? In italiano è diventato un hamburger. C'è proprio un'altra cosa, stiamo parlando di tutt'altro. Ancora, in inglese menzionano questo libro che Susan legge al bambino, che è Yertle the Turtle, che è un classico
c'è
in America.
C'è un pezzo delle dot che si chiama così.
Vedi, però in italiano non esiste, quindi non lo cita proprio, non dice un nome, non ha cambiato. Parlano anche di questo marchio per cui Joy faceva la pubblicità, no? Quando parla con la tipa con cui sta flirtando. Parlano di Aramis, e in italiano è diventato jeans, i tuoi jeans. E invece in inglese è solo Aramis ed è un profumo, perché stanno parlando, come dicevi tu, di profumi. Lui pubblicizzava Aramis, lei pubblicizzava questa Obsession, non so se è la francese o l'inglese. Invece Aramis sono diventati jeans. Non capiamo perché. E poi invece ti dicevo prima di questo riferimento a Blossom. Allora, voi ascoltatori non so se sapete cosa sia Blossom. Tu forse, Andrea, eri piccolo piccolo quando c'era in onda Blossom.
Spiega.
Era, allora,
non
tu
lo so.
Hai visto The Big Bang Theory?
Sì.
Tu sai che c'è Maim Bialik.
Ok.
E tu sai che oltre a essere una, un'attrice, lei è stata anche è una vera neurologa. Lei è davvero, sì, laureata in neurologia, mi sembra. E prima di tornare sullo schermo ha studiato, prima di studiare era attrice nella sua adolescenza.
Lo sapevo, ok.
E ha fatto questo telefilm che in America è molto famoso ed è Blossom, che in Italia è anche andato in onda quando ero piccola io. Era molto divertente, lei era bravissima già lì. E Chandler fa un riferimento a Blossom in questa puntata, in inglese, attenzione. Cioè, quando Joy arriva a casa e dice ai ragazzi, aggiungi un posto a tavola perché i miei pensano che abbia davvero una malattia venerea, Chandler gli risponde e gli dice, tonight on a very special Blossom. Cioè, si sta riferendo a Blossom e al tipo di pubblicità che fanno in America quando vogliono pubblicizzare un episodio speciale di un telefilm, di solito quelli un po' più drammatici. In italiano completamente il riferimento si è perso, è un peccato, perché Blossom c'era in Italia, lo facevano, però probabilmente non hanno colto. Ed è
con lo stesso titolo?
Sì, sì, Blossom, si chiamava Blossom, ed è diventato la battuta, va bene, d'accordo, ma ti sei fatto visitare, quindi è un'altra battuta che può far ridere a modo suo. Però ecco, ci tenevo a parlarne perché poi, insomma, Maim Bialik, attrice famosa, Big Bang Theory.
Amy Farrah Fowler.
Amy Farrah Fowler, esattamente. Che alla fine... No, non facciamo spoiler a chi non ha mai visto Big Bang Theory, dai. Bene, ma è già arrivato il momento dei trivia?
Sì, sì.
Evviva.
It's trivial time.
Bene, anche qui ho alcuni trivia, come sempre. Non ufficialmente, alcuni ricordano questo episodio come The One with the Thanksgiving Lockout. Quindi quello in cui i ragazzi rimangono fuori, bloccati fuori a Thanksgiving. Fino a questo
vedi, profezia riguardo al lockdown del 2020.
Ci sta perfetta. Oh mamma mia. Fino a questo episodio Monica e Rachel vivevano nell'appartamento 5 e Joy e Chandler nel 4. Gli autori però realizzarono che erano numeri troppo bassi rispetto al piano dell'appartamento.
Giusto.
A cui si dovrebbe trovare il gruppo, che era più in alto, e quindi cambiarono i numeri. Quindi dal prossimo episodio diventeranno 19 e 20. E questo è proprio una questione.
Vedi, sempre 2020,
19 e 20. Covid-19, è tutto
incredibile.
Poi si parla di malattie venere, insomma.
Vedi, siamo lì, siamo lì. Mi pare di aver visto un poster di Joy che diceva got Covid.
Allora, parlavamo di Carol, no? La prima attrice che avevamo visto nell'episodio 2 era Anita Barone e questa invece è Jane Seabett, che rimarrà fino alla fine dello show. La storia dice... Poi non so quanto
i libri
sia...
di storia dicono.
Non so quanto sia leggenda, però insomma, quello che si sa è che Barone cercava un posto come regular in una serie, non solo una parte da gregaria come quella che avrebbe avuto in Friends, e quindi decise di mollare Friends e iniziò a lavorare in un altro telefilm, tale The Jeff Foxworthy Show, che andò avanti per ben 2 stagioni e lei recitò in 18 episodi. Secondo me Carol... in 18 episodi più o meno recita, più o meno, se non 18, pochi di meno. Totale, lasciare Friends per un telefilm che non ha avuto fortuna non è stata una grande scelta.
Col senno di poi.
Eh sì. Bene, nell'episodio 1x05, stiamo parlando dell'episodio in lavanderia.
Sì.
Se ricordi ti avevo accennato che Monica racconta la storia di Underdog che ha... ha avuto problemi alla parata, anche se in realtà l'avvenimento è in questo episodio. Ne avevamo parlato nel podcast precedente. L'unico modo per cui ciò è possibile è che in origine questo episodio, quello del ringraziamento, dovesse essere registrato prima dell'altro, però poi cambiarono l'ordine in pre-produzione, probabilmente è successo questo. Notare però che questo non è stato girato prima, perché qui abbiamo il taglio The Rachel, di cui abbiamo detto,
sì.
Ma in quello precedente, l'episodio 5, ancora non c'era. Quindi l'ordine di registrazione degli episodi è giusto. Hanno fatto qualche giro probabilmente poi nell'ordine di messa in onda. Boh, strano. non si sa. Lara Harris, che fa la parte della ragazza con cui flirta Joe in metropolitana, era stata la faccia di vari profumi, fra cui Joe, Ultima 2 e I Love Olay. Ed è anche una psicoterapista, se ci interessa.
È anche una psicopatica.
Secondo molti fan, questo è il miglior episodio arrivati fino a questo punto. Tu sei d'accordo? Me lo dici dopo. Me lo dici dopo. Questa è la prima di due apparizioni di Max Wright.
Però questo doveva esserci tipo una telecamera che mi riprendeva mentre ho fatto una faccia da poker incredibile. Tu non sai cosa ne pensi di questo?
No, non lo so ancora. No, beh, però ci hai detto qualcosa prima, quindi hai detto che non è stato perfection, quindi poi vediamo. Dicevamo della prima di due apparizioni di Max Wright come Terry. Tornerà in stagione 2 e poi sarà menzionato più avanti. L'attore, fra l'altro, recita con Courtney Cox in una serie breve che si chiama Misfits of Science. Quindi si sono anche ritrovati lì. Nell'episodio viene detto che Ross scelse come major la paleontologia un po' alla cieca, ma in futuro viene detto che Ross è sempre stato interessato a fossili e dinosauri, quindi è un po' buttata lì.
Chi non lo è?
Questa è una delle poche volte in cui Ugly Naked Guy ha ospiti a casa. Viene menzionato il lavoro di Carol, è una docente, abbiamo detto. Anche se gli ricorda del divorzio dei suoi genitori, il ringraziamento diventerà un momento sempre importante per Chandler nel corso delle stagioni. Qui il trivia era più lungo, ma io non posso fare spoiler, quindi...
Basta.
La canzone che sentiamo quando si vedono i poster di Joy in giro per New York, abbiamo detto, è Don't Stand So Close To Me, dei Police.
Che perché non starmi così vicino.
Eh sì, ovviamente è un doppio senso, certo. La B-side di questo singolo in Gran Bretagna si chiama Friends.
Ah.
E lo zio del batterista dei Police, che è Stuart Copeland, è sposato con la mamma di Courtney Cox.
Ma dai.
È un giro così.
È sposato con la mamma di Courtney Cox?
Sì.
Non lo sapevo questo.
Lo zio del batterista dei Police, quindi è un... cioè, insomma, in qualche modo, familiarmente...
Beh, magari una cena di ringraziamento vera, magari c'è una Courtney Cox e...
insomma, in qualche
e
modo...
Stuart Copeland
sì, e poi zio e madre, insomma, sì, vabbè. Però non è il padre di Courtney Cox, perché sennò sarebbe Stuart
Cox. No, certo,
Cox,
certo.
Quindi è probabilmente è diventato suo patrigno, insomma, non lo so bene, però questo è quanto. Ross canta al bambino il tema...
Courtney Cox... You don't have to...
Ross canta al bambino il tema del TV show degli anni 60 The Monkees, cantato dalla band allo stesso nome. Quindi quando Ross se ne va...
Aspetta, quindi c'era una band che si chiamava Monkees.
The Monkees.
Che faceva una canzone che si chiamava Monkees.
A quanto pare.
Probabilmente il disco si chiamava Primati. L'altra canzone era di Orangutang.
Era un tema di un altro programma televisivo. Okay. Sono quelle cose americane che noi non conosciamo. Quando Ross se ne va per andare a casa di Carol,
okay,
gira a sinistra invece che a destra. Però se tu ci fai caso...
Le scale
sono di là. Che poi io ho guardato questa cosa, non è che gira proprio a sinistra, però effettivamente tende ad andare più dritto.
Vabbè, ma comunque in ogni caso, come dico io... C'è un occhio su una torre, cioè nel senso, è da spiegare, no? Perché quando uno guarda Il Signore degli Anelli...
Sì, si chiede...
Si chiede magari, ma perché non hanno ucciso questo qua, ma perché non hanno fatto questo? È inverosimile.
È tutto.
Ma che domanda è inverosimile? C'è un occhio su una torre...
Hai perfettamente
crolla
ragione.
Tutto, quindi sì. Tu mi dici, sì. Ross cioè... esce, va a sinistra al posto di destra e poi dici, ma cacchio... Sono rimasti chiusi fuori quando tutti possono aprire quella porta.
Sì, vabbè. Ma si sa, sono, insomma, funzionano così i telefilm,
certo,
i film
certo.
E tutto. Monica spegne il fornello, dice a Ross che la cena è tutta bruciata. Poi però prende in mano il pentolino, diciamo, dal manico.
Sì.
E è metallico. Se fosse davvero stato acceso il forno, il manico del cucchiaio sarebbe stato impossibile da prendere senza bruciarsi. Quindi queste invece sono quelle
sempre
cose simpatiche.
Occhio sulla torre.
Esatto. Nella tag scene, quindi la scena dopo i titoli di coda, in cui Joy cambia il poster alla stazione della metro, a un certo punto guarda diretto in camera. Però forse era deliberato, sì. Perché magari è un po' piaciona come cosa. E infine, appena entrati nell'appartamento pieno di fumo, c'è un po' di baccano fra i cinque ragazzi che si stanno lamentando, insomma stanno facendo varie esclamazioni. I sottotitoli rivelano che uno dei personaggi dice «Oh shit!» Ma come sappiamo non si può assolutamente dire «shit!» Quindi così sembra che dica qualcuno. Poi magari dice shoot, però bisognerebbe ascoltare bene.
Magari dice le lenzuola.
Shit. Pecascita, vuol dire lenzuola. Va bene. Il personaggio preferito l'abbiamo detto, volevo solo precisare che chi parla di più in questo episodio è il tuo personaggio preferito, Monica, 48 battute. Chi parla di meno, tanto per cambiare, è Phoebe, con sole 20.
Però...
Però...
Vedi, anche lì 20, 2020, siamo... No, 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 Phoebe merita.
Guarda, sì.
Vince la battuta
migliore,
l'altro,
sicuro. Non ti ho detto, c'è anche una scena... aggiunta divertente secondo me, quando i ragazzi entrano in casa, alla fine riescono a entrare in casa, Joey prende la chiave che ha usato per aprire e la lancia a Chandler, gliela lancia al contrario, no, perché lui ha in mano il cassetto alle spalle di Joey, Chandler, Joey la lancia, Chandler prendi, e la chiave ricade di nuovo nel cassetto e si perde di nuovo, quindi non riescono.
Non ci ho fatto caso.
No, ma è una scena estesa, non puoi averci fatto caso, però è divertente, potevano bella. Anche tenerla. Bene, andiamo coi
aveva
voti.
Senso.
Andiamo coi voti.
Ok. Vado io? 5 su 7.
Ah dai, solo 5?
Sì.
Quindi non è proprio perfection, ma neanche vicino alla perfection.
No, infatti, mi è piaciuta, però non mi ha. Aspetto lead migliori.
Aspetti lead migliori. Io invece sono 7. Allora, io sono 7. Però
hai detto che l'hai vista tante volte.
Sì,
quindi.
Poi forse l'avevo già accennato, è uno dei miei episodi proprio preferiti questo, insieme al Blackout, che è l'episodio più bello di stagione. Lo abbiamo passato l'episodio più bello di stagione. Non so quanti 7 potremmo avere ancora in stagione 1, da parte tua che sei più obiettivo ovviamente. Però a me questo piace, un po' per affetto, un po' per... ho visto per la prima volta questa dinamica forte di loro sei alla fine, a me piace tutto quel momento con Ugly Naked Guy quando sono alla finestra che si danno le pacche, per me è molto bello. Comunque vabbè, il pubblico ha abbastanza da ragione a te, nel senso che come media su IMDb abbiamo 8,2, siamo intorno all'undicesimo posto, quindi... è un episodio buono, non eccellente, mettiamola così. E per il prossimo episodio avremo questo titolo, The One with the Monkey. A proposito di monkeys.
Esatto. Quindi cosa... scimmia. A scimmia!
Insomma ci
questa
sta.
È un inside joke che è difficile da spiegare.
Già.
Però comunque
ti aspetti una scimmia?
Mi aspetto una scimmia.
Ma una scimmia vera ti aspetti?
Ah, c'è quella roba lì del pavone. Ci sarà anche una roba di una scimmia vera. Sì. Però hai detto scimmia. Quando mi parli di scimmia mi viene in mente una cosa che vado a cercare. Poi non so se si può fare o meno.
Sì,
però
ma sì.
Se mi dici scimmia mi viene in mente la scimmia di Giada.
Devi trovare la scimmia di Giada prima della prossima luna piena.
L'abbiamo trovata la scimmia di Giada, signore. Era nel suo cassetto dei guanti.
E le mappe del mondo e il raschietto da ghiaccio?
Era tutto lì, signore.
Eccellente! Il mosaico sta prendendo forma.
Ma è il signor Burns?
È il signor Burns. Okay.
Perché io non conosco così bene i Simpson, però si capisce.
Appena hai detto scimmia, mi è venuta in mente la scimmia di Giada. Eccellente.
Comunque per la cronaca l'episodio in italiano si chiama Qualcuno mi baci è mezzanotte.
Eccellente, alla prossima luna piena.
Quindi in italiano ti dà qualche spoiler, cosa
allora,
ti aspetti?
Sì. Allora fammi fare un calcolo, no, adesso non so esattamente quando è il giorno del ringraziamento.
È l'ultima settimana di novembre.
Ecco, e quindi diciamo che ci avviciniamo, e se viene fatto il... intorno al giorno del ringraziamento vero, funziona anche così per gli episodi natalizi e comunque di festa, quindi
sì,
mezzanotte si parla di Lucifero.
Di Lucifero?
Di Lucifero, di Cenerentola?
Sì, no.
Perché poi uno dei friends si trasforma in una zucca.
Fatto
no,
qualche...
sarà Capodanno perché mezzanotte
esatto,
è quella.
Sì, no, vabbè, lo so che mi prendevi in giro. Sì, beh, è abbastanza evidente dal titolo italiano che saremo a Capodanno. E magari anche voi ci state ascoltando a Capodanno.
Cetra.
Perché? Perché?
No, non ti scordare di un bacio a mezzanotte. te.
Che è anche la colonna sonora di Luca da un po' di tempo a questa parte. Luca, sì. Film Disney nuovo. Quindi sto facendo pubblicità alla Disney così.
Alla Pixar.
No, però dicevo che magari anche voi ci state ascoltando a mezzanotte del Capodanno. Se così fosse, buon anno nuovo.
Buon anno nuovo, che sia un 2022 pieno di...
Pieno di.
Pieno.
Pieno, sì. Di sicuro più di questi 2020 e 2021. Esatto. Ci ho detto, ciao a tutti da questo agosto pieno di Lucifero. Alla prossima, ciao.